La storia in giallo. Un programma di Antonella Ferrera. Regia di Francesco Pannofino. Jack Kerouac. Ho visto le menti migliori della mia generazione, distrutte dalla pazzia, affamate, nude, isteriche, trascinarsi per strade di negri all'alba in cerca di droga rabbiosa. E si purgavano il torace, notte dopo notte, con sogni e con droghe, con incubi ad occhi aperti. Allen Ginsberg.
Estate del 1956. Un uomo cammina barcollando lungo il bordo dell'highway che fiancheggia la costa di San Francisco e con il pollice in su fa il segno dell'autostop. Addosso ha un paio di jeans e un impermeabile militare lacero.
Nessuno si ferma. Le macchine gli sfrecciano davanti sollevando nubi di polvere. L'uomo impreca e tira fuori una bottiglia di whisky dal suo zaino di tela. All'improvviso, un tir accosta.
Amico, è dura sotto il sole.
Non gli risponde. Vacillando, si allontana lentamente.
Pazzo straccione, aspetta, dove vai? Salta su! Come ti chiami?
Sono Jack.
Allora, Jack, dove stai andando?
Prima di rispondere, accende una sigaretta e aspira forte il fumo.
Io cerco Dio. Voglio che mi mostri il suo volto alla fine della strada.
Quell'uomo è Jack Kerouac, il randagio del Massachusetts, il futuro padre della Beat Generation.
Sono anni in cui qualcosa si agita nell'America conservatrice della Guerra Fredda. Si danza al ritmo del rock and roll, la musica proibita, e un certo malessere si insinua tra le pieghe della società. Si teme che il tanto decantato sogno americano possa frantumarsi sotto i colpi di quella inquietudine.
Sono gli anni del Ku Klux Klan e della lotta al Black Power, sono gli anni della Beat Generation. Allen Ginsberg, il poeta guru, e Jack Kerouac, il vagabondo, ne sono i protagonisti indiscussi.
La Beat Generation è un gruppo di bambini all'angolo della strada che parlano della fine del mondo. Dobbiamo continuare ad andare e non fermarci mai finché non arriviamo.
Andare? Ma dove? Perché?
Non ha importanza, perché torneremo una volta o l'altra. Ma ora dobbiamo attraversare la notte.
E Jack va per le strade d'America con le scarpe bucate e le tasche vuote, come un profeta disperato. La sua è una ricerca spasmodica.
Ha soltanto 34 anni. Il suo fisico e la sua mente sono già duramente provati da un'esistenza randagia e sregolata. Ha provato ogni sorta di droga, di eccesso. Ha avuto le sue visioni. Ha vissuto anche la galera.
È vana e pericolosa questa eterna frenesia. Ragazzi, dobbiamo arrivare in qualche punto, trovare qualcosa. Stracciare il velo dell'enigma.
Sul sedile di quel bestione che macina chilometri attraverso le arterie polverose dell'estremo lembo d'America, va incontro alla salvezza. Almeno così pensa Jack.
È diretto sulla cima del Desolation Peak, nella catena delle cascate a nord-ovest di Washington.
Quando arriverò sul picco della desolazione, resterò solo e mi troverò faccia a faccia con Dio. E scoprirò infine il significato. Il mistero di tutto questo esistere e soffrire.
Invece, isolato in quella zona impervia di boschi fitti e aspri picchi di roccia, l'unica cosa che incontrerà sarà quella che gli fa più paura.
Io. vecchio odioso io, faccia a faccia con me stesso e nient'altro. Penso che farò un bel salto dalla montagna. Vedremo se avrò il fegato per spiccare un simile volo.
I giorni passano lenti nel primitivo rifugio di legno. A un tavolo malmesso, fogli di carta, una matita. Ma non riesce a scrivere.
La sua mente è occupata ossessivamente dai fantasmi, dai tormenti di un'intera esistenza. Ora più niente, nemmeno il pensiero del Buddha sembra lenire i suoi tormenti. Jack ha perso la speranza.
La mia vita è una vasta e folle leggenda che tutto abbraccia, senza iniziare né finire, come il vuoto. Mille ricordi scattano come tic tutto il giorno, turbando la mia mente vitale con spasmi muscolari di lucidità e reminiscenze. Le mani sugli occhi, avvinto nel vortice del tempo, io rivivo i giorni che furono e incontro ancora Gerard.
Gerard, suo fratello, era morto a soli 9 anni perché malato. Una perdita che aveva aperto una ferita inguaribile nell'animo di Jack.
Il volto era puro e sereno, con quella sua espressione dolorosa e quel patetico velo di capelli morbidi che gli ricadeva sulla fronte e veniva spazzato via dalla mano sugli occhi seri, azzurri. Il fratello mio, un angelo, una goccia di santità negli infiniti universi.
Avevano frequentato insieme la St. Joseph School di Lowell, nell'operosa città del New England, il cui unico ricordo è legato ai severi insegnanti gesuiti che la popolavano.
Li ricordo spaventosamente bene, austeri, giganti, imponenti angeli neri dalle enormi ali ondeggianti. Visitano ancora i miei sogni e ne ho ancora paura.
Jack era stato un bambino irrequieto, schivo. A 8 anni aveva tentato la prima fuga da casa, ma fu ritrovato l'indomani, infreddolito e zuppo. Non spaventato, però.
Era già in cerca di avventure. Sentiva il richiamo del suo spirito ramingo. Jack era già sulla strada e lo sarebbe stato per sempre.
Non mi fermerò mai e giuro che morirò strillando e ridendo.
Le notti d'estate sul picco della desolazione sono notti fresche. Jack le trascorre passeggiando tra i boschi con un lume a petrolio che rischiara il suo cammino. Si ferma sul ciglio di uno strapiombo. Lo sguardo fisso e tremante contempla il vuoto. Il silenzio è interrotto soltanto dal gorgoglio di un torrente che scorre a valle.
Il chiarore dell'alba lo coglie ancora lì, seduto con le gambe incrociate, le braccia lungo il corpo e le mani sulle ginocchia in posizione yoga. L'espressione del volto è di pace, ma la sua mente è in fermento.
Tieni saldo, Jack. Riprendi amore per la vita e scendi da questa montagna e poi semplicemente esisti, perché sei sempre stato e sempre sarai. Vivi, vai, viaggia.
Jack Kerouac in quei giorni ha una sensazione profetica, che la Beat Generation è destinata a diventare la generazione più sensibile della storia americana. Sente che è così. Lo sente fortemente mentre ha una visione. Ci sono un leone e un agnello. Jack non vuole che il leone mangi l'agnello, e il leone va a leccargli la faccia, come un cucciolo. Lui prende in braccio l'agnello e il tenero animale lo bacia.
Ecco, è il nostro sogno. Questo è il sogno della Beat Generation.
Nella contemplazione della natura selvaggia, abbagliato dalla luce delle proprie visioni, Jack Kerouac, il profeta folle, trascorre lunghe settimane.
I primi temporali portano sentori d'autunno. Di notte ascolta il vento che sembra ululare e osserva dalla finestra del rifugio le cime dei pini che si piegano sotto la violenza delle raffiche. Rintanato dentro il sacco a pelo,
si perde nel ricordo e nell'oscurità un'altra visione si materializza. È il viso di Mary.
Ah, le sue cosce irlandesi color avorio, come seta nei jeans stretti, le sue labbra simili a caramelle alla gelatina. Suprema bellezza. Avrei potuto sposarla.
L'aveva conosciuta alla Lowell High School sul finire degli anni 30. Se n'era innamorato perdutamente.
È come una dea irraggiungibile. Mi strazia il cuore quell'irlandese dai capelli di fuoco.
Ma appartengono a due mondi diversi. Mary cerca una vita normale. Jack è posseduto da quel demone che lo consegnerà alla leggenda.
Dopo aver letto Jack London, La Folgorazione, sarei diventato un romanziere e un avventuriero.
Jack è di una bellezza dura, maschia, che piace alle ragazze di Lowell, mentre gli amici sono affascinati dal suo coraggio e dalla prestanza atletica.
È il grande talento nel football che lo porta alla prestigiosa Columbia University di New York.
Quando arrivai e vidi tutti quegli uomini mangiare per le strade, desiderai consumare tutte le colazioni di New York City.
Ma non ci vuole molto per capire che la vita universitaria gli sta stretta. E poi il destino ha ben altro in serbo.
Mi ingegnai come potevo ed esplorai New York. La vita notturna di Times Square, i bar di Harlem, le prostitute di colore, tutti quei personaggi ambigui, improbabili e pericolosi, che consumavano le loro folli esistenze sotto le luci al neon delle grandi notti d'America.
Jack si imbarca come sguattero sulla Dorchester, che salpa alla volta della Groenlandia.
È un lungo sogno attraverso monumentali iceberg. L'equipaggio è un branco di ubriaconi. Sono uomini di mare e hanno nelle pupille tutti gli oceani, le burrasche, i naufragi.
Ma quella volta c'è anche il fragore terribile dei sottomarini tedeschi. La Seconda Guerra Mondiale è in corso.
Non lo dimenticherò mai. Dalla profondità del mare giungeva attutito sino a noi. Ero nelle cucine e mi tremavano le gambe. La nave oscillava e noi ci guardavamo silenziosi, in attesa.
Tornato a New York, Jack si era perso di nuovo per le strade e i bar del Greenwich Village. Una baraonda di piaceri equivoci, bivacchi e divertimenti sfrenati. Dice qualcuno degli amici che vive con lui quei giorni dissoluti.
Jack gira per la città come un forsennato, sembra pazzo. Ingurgita quantità inverosimili di alcol e droga.
Ma lui, ironico...
Tranquillo, fratello. Nella vita si deve provare tutto, tranne le danze folk e l'incesto.
In quel periodo aveva conosciuto Abby Parker, una ragazza del Michigan bella e disinvolta. Divenne la sua prima moglie.
Ha il corpo sodo come quello di una ginnasta olimpica. Le gambe più belle che io abbia mai visto.
Ma non gli impedì di continuare a frequentare il West End Bar, il preferito dagli studenti più spregiudicati della Columbia.
Proprio lì, tra concerti di musica blues e jazz, ubriacature e risse, si formerà il folle gruppo della Beat Generation. L'incontro cruciale della vita è quello con Allen Ginsberg, destinato a divenire il geniale santone del movimento beat. La loro amicizia è da subito salda e sincera.
Allen Ginsberg è l'uomo più dolce del mondo, un ebreo allampanato con gli occhiali di corno e orecchie pazzescamente a sventola.
Nel frequentatissimo West End Bar conoscerà anche l'incredibile William Barrows. Dice di lui:
è un pazzo, un pastore protestante del Kansas pieno di un fuoco esotico, straordinario e misterioso.
Jack Kerouac e la sua banda diventano i protagonisti della furiosa bohème di Manhattan.
Vaghiamo per le strade, amici, danziamo, gridiamo in faccia alla gente i nostri versi, svegliamoli!
Svegliare l'America, scuotere le coscienze, questo desidera Jack Kerouac, inventare una nuova lingua per nuove verità.
E sul picco della desolazione, distrutto e sfiduciato, cerca ancora di guardarsi dentro per sciogliere il mistero dell'esistenza. Sono ormai passati diversi mesi da quando è arrivato in quel luogo sperduto al confine col Canada. scrive con frenesia. Per terra, accanto a lui, una catasta di fogli scritti a mano. Ma non riesce a non pensare al palpitante mondo che si agita per le strade d'America. Agli strani giorni di New York, di San Francisco, giorni di vizio, di follia, di estasi creativa.
Mi piacque tutto di quel tempo. Finivo sempre con ritrovarmi ogni notte confuso e sconvolto, a saltare da una stella cadente all'altra, finché non caddi.
Non riesce a non pensare a Neal Cassady, consegnato alla storia come Dean, il protagonista del suo indimenticabile On the Road. Jack Kerouac e Neal Cassady si conoscono nel dicembre del 1946 a New York. Diventano amici per la pelle.
Con l'arrivo di Neal inizia la mia vita sulla strada. Lui è un eroe con le basette del nevoso West, un imbroglione di vagabondo con la sacca colma di libri, un figlio del West e del sole.
Neal riconosce in Jack il genio letterario e ne apprezza la forza interiore, la tenacia. Ha finalmente trovato la persona giusta per sprecciare attraverso il cuore dell'America.
Parti con me verso i luoghi cui apparteniamo. Ti farò conoscere la strada, quella vera, quella rabbiosa, quella che urla.
Tu guidami attraverso l'America, amico mio, e ti prometto che io scriverò la Bibbia della nostra generazione.
Jack manterrà quella promessa. La Hudson, sulla quale viaggiano, è ridotta a poco più di un rottame. Neal guida come un forsennato, rapito dalla musica a tutto volume che proviene dallo stereo. Kerouac è seduto accanto a lui e pensa.
Sapevo che alla fine di quel viaggio ci sarebbero state ragazze, visioni, tutto. Sapevo che a un certo punto di quel viaggio avrei ricevuto la perla.
Lungo i rettilinei delle highway che percorrono a 180 km all'ora, rivede l'amatissimo Mississippi, il corpo nudo dell'America, come lo chiama lui.
Una notte, nel retro di un bar di Denver, gonfia di pugni un sassofonista di colore che sembra un colosso.
Senti, amico, che fai nella vita oltre a menare negri che suonano il jazz, eh?
Neal, che è stato a guardare sorseggiando la sua birra a doppio malto, si fa avanti con l'andatura spavalda e gli si pianta di fronte.
Lo sai chi è lui? È il più grande scrittore d'America. Vedrai, tutti vedrete. La bomba è innescata, sentirete il botto.
Neal lo sa, Jack lo spera. La bomba, in effetti, esploderà nell'autunno del 1957, quando la Viking Press pubblica On the Road.
On the Road è un'occasione storica degna del miglior Hemingway.
Così lo recensisce il New York Times, però sono in molti a stroncare il romanzo. Jack, che ha un animo di cristallo, ne soffre.
Scrivere è la mia missione sulla Terra, ma i critici non mi capiscono. Dunque, che senso ha tutto questo?
Ha inventato una nuova lingua e in una delle tante serate a base di benzedrine e blues ne spiega il senso a Ginsberg, che lo ascolta estasiato.
Un sassofonista cosa fa? Fa un bel respiro e poi soffia nel suo strumento fino a costruire una frase unica con il fiato. Così io separo le mie frasi, come se fossero respiri diversi della mente.
Zaino in spalla, Jack discende l'impervio sentiero che dal picco della desolazione arriva sino a valle. È il tempo di lasciare quel volontario esilio. È il tempo di tornare di nuovo sulla strada.
La suola delle sue scarpe è consumata, zoppica. Sul viso scarno è stampato un sorriso beffardo.
Viviamo per desiderare. Così io desidererò. E scendo balzelloni giù da questa montagna, sapendo tutto a menadito o non sapendo niente. Adesso posso ritornare a desiderare. Basta meditare. Basta montagna.
Sul limitare del fitto bosco, al di là della caserma dei Ranger, riesce ormai a scorgere la strada, l'unica vera casa che abbia mai avuto.
Dorme all'aperto nel suo sacco a pelo, al riparo di un ponte. Vuole respirare la notte, sentire ancora il tremore del suo corpo immerso nelle tenebre. Nel silenzio, di nuovo, risuonano i suoi versi.
Com'è strano essere fuori da casa, quando la distanza è un intero continente e non sai neanche più dove sia la tua casa. E la casa che ti resta è quello che hai in testa.
Giunge a Seattle in autostop e sistemato come capita sopra treni merci insieme ad altri avventurieri.
Non c'è posto dove non mi annoi e non c'è posto dove andare se non dappertutto. Non c'è altro da fare che vagare sotto le stelle.
Dopo tanto vagabondare e meditare, si riunisce i compagni Beat. Allen Ginsberg, Gregory Corso, lo stanno aspettando con impazienza, come un profeta.
Sono giorni chiassosi. Dopo mesi di solitudine si abbandona con volontà ad ogni piacere. Donne, droga, alcol. Il geniale autore di On the Road è di nuovo in pista. La Beat Generation ormai infiamma l'America, ma per Jack è l'inizio della fine. Si chiude in se stesso.
Non capiscono niente. I miei viaggi, le donne, le droghe, gli eccessi sono metafore. La strada è sacra. È un modo per arrivare alla redenzione, ma loro nel whisky vedono soltanto whisky, nelle notti d'America soltanto buio, e invece è luce.
Non riesce a sopportare di non essere tradito. Si sente tradito. Jack diventa un altro.
Nel novembre del 1960, in una delle sue rare apparizioni all'Hunter College, il direttore del New York Post lo provoca pesantemente.
I viaggiatori di Kerouac camminano su una strada che non porta a niente. Lei è uno scrittore inutile e volgare.
Io non scrivo per piacere a gente come lei. Lei è un dinosauro. E tutti quelli come lei andranno presto in malora.
E lei soltanto un ubriacone fortunato ed egocentrico.
Jack, che ubriaco lo è per davvero, si alza in piedi barcollando e va verso di lui. I suoi occhi sono iniettati di sangue. Sulla sala cala il silenzio. Jack afferra il giornalista per il bavero e lo solleva dalla sedia.
Stai zitto, tu non sai niente. Tutti voi non sapete niente della vita. Dunque non sapete niente di letteratura.
Dalla platea si alza un leggero brusio e qualche fischio. Jack se ne va con gli occhi lucidi e la voce tremante.
Ridurrete questo paese a un enorme ammasso di marciume. La puzza attraverserà l'oceano.
È ormai un personaggio imbarazzante, scandaloso, ma i suoi libri continuano a vendere milioni di copie. Un giorno, invitato allo Steve Allen Show, programma seguito da 35 milioni di spettatori, si presenta ancora una volta nervoso e ubriaco. Cammina avanti e indietro nel suo camerino, scolando whisky da una fiaschetta d'argento.
Signor Kerouac, la prego, tra 5 minuti si va in onda.
Non preoccuparti, amico. Di pure a Steve Allen che gli darò lo show che vuole. E vedrà che show.
Quando entra in scena, il conduttore è già al suo pianoforte. Deve accompagnare Jack mentre legge alcune pagine del suo romanzo più famoso. Ma Jack ondeggia, è malfermo sulle gambe. C'è imbarazzo in studio.
Saranno invece pagine memorabili, versi da leggenda che descrivono Los Angeles.
Mattoni rossi, sporcizia, strani personaggi alla deriva, tram che stridono nell'alba disperata, l'odore da puttana della grande città, che notti brutali. La gente più sconvolta del paese sciamava lungo i marciapiedi, sotto le dolci stelle della California, perdute nell'alone scuro di quel gigantesco accampamento nel deserto, che è Los Angeles.
Kerouac è ora immerso nel suo incubo. A telecamere spente vomita sangue e sviene. È un uomo finito. Preda degli incubi del delirium tremens.
Adesso capisco perché Buddha ha vietato l'alcol. Ma quando penso ai critici e a tutte le schifezze che ho dovuto ingoiare con gli editori, la mente mi si satura e afferro la bottiglia.
Continuerà a ingurgitare veleno sino alla morte, schiavo di se stesso, del suo stesso genio. Jack divorerà Jack.
Lo abbandonano tutti, anche i compagni Beat. Nessuno più gradisce la compagnia di Kerouac l'ubriaco, l'attaccabrighe, lo spostato.
Jack Kerouac, lo spirito errante che ha fatto arte della sua esistenza randagia, muore il 21 ottobre del 1969 a St. Petersburg, in Florida. Ha 47 anni. L'alcol ha distrutto il suo fisico e la sua mente, ma la sua leggenda vivrà ancora e per sempre.
Le uniche persone che esistono per me sono i pazzi. I pazzi di voglia di vivere, di parole, di salvezza. I pazzi del tutto e subito. Quelli che non sbagliano mai e non dicono mai banalità, ma bruciano, bruciano, bruciano come candele gialle e favolose che esplodono come ragni fra le stelle e scoppiano in luce azzurra. E tutti fanno... Oh...
Antonella Ferrera, tutti un buon pomeriggio e ben ritrovati alla Storia in Giallo che, dopo l'interruzione estiva, riprende come ogni sabato su Radio 3. Abbiamo iniziato con un personaggio di grande impatto come Jack Kerouac e di parlarci di lui e della Beat Generation, di cui è stato il padre indiscusso, lo abbiamo chiesto a Irene Bignardi, inviato speciale di Repubblica, docente di letteratura inglese americana, ma anche autrice, fra gli altri, di un libro intitolato Americani, un viaggio da Melville a Brando. E tra i personaggi che passa in rassegna Irene Bignardi c'è anche appunto Jack Kerouac. Irene Bignardi ci racconta di come all'alba del 5 settembre del 1957 Kerouac si svegliò ed era celebre. Perché? Perché la Viking Press aveva pubblicato On the Road.
Sì, io lo racconto e lo descrivo per quelle che sono le testimonianze di com'era Kerouac all'epoca, cioè nel 57. Un uomo giovane, perché aveva 35 anni, mi pare, ma che si stava avviando rapidamente verso una dissoluzione fisica perché aveva attraversato tutte le esperienze che potevano essere fisicamente devastanti di un uomo giovane, di un ragazzo che viveva quell'epoca fino a bruciare la candela da tutte e due le parti. Infatti, morirà poi, infatti, 12 anni dopo, devastato da... una cosa singolarissima, a soli 47 anni, un'emorragia esofagea che se l'ho portato via. Quindi già all'epoca, già in quel momento, nell'attesa spasmodica di capire cosa sarebbe successo all'uscita del suo libro, credo che era già un uomo molto, molto provato. E quel mattino, appunto, la mattina del 5 settembre del 57, uscirono le recensioni su On the Road, che sulla strada, che era uscito nelle librerie il giorno prima. Naturalmente i critici avevano avuto le copie staffetta, immagino, perché escludo che abbiano potuto passare la notte a leggere le 400 passapagine del libro, e sono uscite con grande suo gioia, sollievo e in un certo senso la nuova angustia, quella di poi dover produrre in futuro un libro altrettanto amato. Sono uscite delle recensioni straordinarie che parlavano, per esempio, non so, di una bellezza da togliere quasi il fiato, di una scrittura fortissima, importantissima, e poi appunto tutti hanno capito immediatamente che si trattava di un libro che descriveva, definiva, in un certo senso chiudeva anche, quella che era la vicenda, l'arco della Beat Generation. La chiudeva nel senso che diventava talmente forte la leggenda del libro che era chiaro che la Beat Generation era un fenomeno che c'era stato e che con questo libro diventava una leggenda e che non era più la cosa selvaggia e forte che era stata prima.
Che cosa ci ha lasciato la Beat Generation? Ha una data di nascita con Kerouac. Ecco, quale eredità ci ha lasciato?
L'eredità che ha lasciato è quella di una, è quella che in un certo senso è stata raccolta poi dal 68, cioè pur essendo meno politica, essendo più individualista, nel 68 c'è stata invece una forte connotazione collettiva e politica, però è stato appunto, potrebbero essere gli zii, se non i padri, gli zii giovani del 68, nel senso che la Beat Generation ha aperto il mondo a fenomeni buoni e brutti, interessanti e terrificanti, come la droga, e quindi anche la rivelazione più profonda delle cose che stavano dentro di noi, la libertà sessuale, il viaggiare. Ecco, On the Road è diventato, attraverso il libro di Kerouac, On the Road è diventato un'espressione quasi fastidiosa a questo punto, che racconta appunto il continuo movimento di generazioni di ragazzi che hanno voluto andare poi alla scoperta del mondo. Questo è l'intreccio di vita e di letteratura che sia un impasto diretto di cose che vengono dall'esperienza personale. E questo è un po' stato la Beat, con appunto personaggi che si sono, nel caso migliore, sono andati avanti per anni e poi circolano ancora, persone come Sterling Gate e via dicendo, e altri che si sono invece bruciati proprio in questa ricerca a tutti i livelli della poesia, dell'arte, dell'interiorità, delle cose profonde dello spirito umano, ma anche attraverso strumenti come la droga, che certamente non aiutano a star bene.
Ecco, Kerouac scriveva in una sorta di lunga e ininterrotta trance. Ecco, lei pensa che dovuta probabilmente all'uso smodato di droghe, o c'era anche dell'altro?
Ma c'era dell'altro, c'era veramente una vitalità estrema. E quando lei dice una lunga e continua trance, bene, questa trance veniva anche rappresentata fisicamente dal fatto che si dice, credo che sia vero, ma si dice, non l'ho visto, che lui abbia scritto On the Road su un interrotto foglio di carta, per non dover interrompere il suo flusso di pensiero, cambiando il foglio. Ai buoni vecchi tempi della macchina per scrivere si faceva, adesso col computer si potrebbe andare avanti indefinitamente, a quanto pare. E quindi lui aveva incollato tutti questi fogli e in questo specie di gigantesco rotolo travasava tutto quello che è stato la sua esperienza molto personale, perché quello che poi c'è sotto la superficie letteraria di On the Road è veramente un pezzo di esistenza sua, di vita vera. Cioè, lui è un personaggio del suo stesso libro, Sal Paradise, il suo amico Dean Moriarty è Neil Cassady, che è stato veramente il suo amico, il suo alter ego, uno con cui ha vissuto tutte le esperienze amorose di qualsiasi natura. Cioè, tutte le persone della sua vita sono nel libro sotto un travestimento non molto complicato, cioè perfettamente decifrabile, ma appunto con tutto quella che è la propria esperienza personale. Quindi è un libro altamente letterario, perché sicuramente la scrittura è bellissima, altamente autobiografico e forse, come ha rilevato qualche critico, con un tornare su se stesso, su questa vicenda On the Road, che avrebbe avuto bisogno forse di essere più concentrata e più strutturata. Ma siccome era la vita va così, la vita, come sappiamo, non è una sceneggiatura perfetta, non è una struttura letteraria perfetta, è una grande esperienza, e quindi questa è la cosa che prevale, pur sotto appunto uno strato di scrittura assolutamente affascinante.
Lei ha scritto una frase che mi è piaciuta molto: è famoso, Kerouac è famoso anche presso chi non legge o mai leggerà i suoi libri. È entrato nel mito, quindi, Kerouac. Lei pensa per i suoi libri o perché rappresenta non solo un personaggio, ma un'icona di libertà?
Penso che rappresenti un'icona di libertà, e penso appunto che ci siano degli scrittori che non sono mai stati letti, ma che sono letti soltanto da piccole fette di lettori, e che rappresentano però nell'immaginario collettivo delle cose ben precise. Cioè, un sacco di gente sono convinta che non ha letto Proust, ma sa cosa vuol dire proustiano, cosa vuol dire la Madeleine. Penso che Kerouac, ecco, al lato opposto dello spettro letterario, sia uno che magari non hai letto, ma sai esattamente cosa rappresenta. Rappresenta appunto questa generazione esplosiva, folle di talenti, rappresenta questa ricerca di libertà a tutti i costi. E se dici Kerouac, o Kerouac, come dice ogni tanto la mia ammiratissima Fernanda Pirano, perché devo ricordarci che viene da una doppia origine con un po' di sangue francese, anche quindi possiamo immaginarci che anche l'accento cada così. Il nome di Kerouac vuol dire questa cosa, anche per chi... D'altra parte, quanti hanno letto il Don Quixote? Ma tutti sanno benissimo che
certo.
È Don Quixote. E quindi questo è un segno di grandezza, è un segno che è andato a toccare un nervo, una forma dell'immaginazione anche presso quelli che non lo conoscono.
Kerouac sin da bambino manifestò comunque una grande attitudine a inventare e a raccontare delle storie, teneva persino un quotidiano di ippica, ma sempre nel periodo dell'infanzia un avvenimento lo segnò profondamente, fu la morte prematura di suo fratello Gerard. La sua attività così feconda può essere stata condizionata in senso positivo, intendo, da quel tragico evento?
È sicuramente possibile. È chiaro che più sono intense le esperienze, più le reazioni possono essere di due nature: o ti chiudi in te stesso o tendi a comunicare. Lui ha scelto il modo il secondo modo, ha scelto di raccontare, di raccontarsi e di comunicare la propria esperienza a tutti, quindi immagino di sì.
Vagabondare fu il suo stile di vita, una vera e propria filosofia. E come Rimbaud, che era peraltro un suo grande idolo, il viaggio era inteso come non solo viaggio fisico, ma viaggio mentale. Secondo lei un viaggio di ricerca o di fuga?
No, io penso che fosse un viaggio di ricerca. Certamente ci sono delle cose nella povera infanzia di Kerouac, nelle difficoltà familiari, che poteva dettare anche una fuga, ma io penso che in realtà fosse una ricerca. D'altra parte è una ricerca che ha contrassegnato non solo lui, ma tutta la sua generazione, e non solo quelli importanti, ma anche gli imitatori. È stato l'inizio di una grande transumanza dei giovani alla ricerca di cose diverse dall'appiattimento. Dalla regolamentazione in cui vivevano, credo che si trattasse effettivamente di una ricerca, e la sua ricerca ha dato dei frutti, questo è il bello.
Straordinario, infatti. Kerouac amò molte donne, ma forse la più amata fu la madre, dopotutto non tornava sempre da lei.
Sì, questo è quello che si desume. La mamma, la Gabrielle detta Mémère, è stata sicuramente un personaggio fondamentale, e lì di nuovo bisognerebbe sentire magari un attento psicanalista letterario, perché certamente ci sono madri che lasciano un segno al negativo, al positivo, profondissimo nelle loro creature, cosa che cerchiamo naturalmente noi mamme di non fare invece.
Ecco, sempre in tema di donne, c'è un altro aspetto curioso, insomma, che fa pensare di Kerouac, che diceva che esistono due tipi di donne, quelle buone da idolatrare e quelle cattive con le quali fare sesso.
Allora, la mamma,
e tutte le altre.
Un bellissimo vecchio film proprio canadese, La Maman e la Putaine. Sì, non è che sia una distinzione molto originale. Mm. Sappiamo che le donne si dividono sempre agli occhi dei nostri compagni maschi. Nelle sante e appunto nelle puttane, che invece puttane non sono, si pigliano solamente la stessa libertà che si pigliano i maschi.
Da Kerouac forse però non ce l'aspettavamo,
no,
la verità.
Che Kerouac abbia un atteggiamento maschilista, mi spiace dirlo, perché ci piacerebbe poter dire che era ancora più originale della maggior parte dei suoi coetanei, ma in realtà c'è, voglio dire, anche perché c'è una forma di fusione invece con gli amici maschi in totale, in realtà ci si parla solo tra maschi, e pazienza, vuol dire, il suo viaggio, il suo discorso, la sua letteratura sono ugualmente interessanti. D'altra parte abbiamo letto Céline, che ne ha fatte molto di peggio, quindi
sì,
possiamo sopportare un po' di maschilismo da parte di Jack Kerouac, però è sicuramente vero. Le donne sono più usa e getta, oppure sono usa e scambia, perché questa era un'altra cosa che si produceva nel mondo di Kerouac.
Irene Vignardi, lei ha scritto che Kerouac visse nell'assoluta impossibilità di essere normale.
Beh, prima di tutto ho fatto una cosa un po' facile, perché ho citato una bella traduzione italiana di un film che in inglese si chiamava Getting Straight, ma che noi abbiamo tradotto L'impossibilità di essere normali, e che era un po' la cifra di un mondo, di una generazione. L'assoluta impossibilità di essere normali è che era comunque, lui era speciale, e quindi portava dentro la vita un modo di vivere, bere, scrivere, dormire, vestirsi, andare in giro per il mondo, che era diverso da quello dei noiosissimi anni 50, perché noi stiamo parlando degli anni 50, adesso sì, ne parliamo 50 anni dopo, giusto appunto, ma vi ricordate gli anni 50, Scandalo al Sole, l'irregimentazione del modo di vestire, della moda? Ci sono dovute essere appunto le esplosioni di personaggi come James Dean, da una parte, per dire, nell'immaginario cinematografico, di Kerouac in quello letterario, o persino del giovane Holden, alla sua maniera molto più perbene, molto più urbana, molto più newyorkese, per portare un po' di scossoni a un mondo che era tutto uguale. Noi ragazze, io non c'ero ancora, nel senso che c'ero, ma avevo 13 anni, per fortuna, con il vestitino nero e il filo di perle, e tutte dovevano essere uguali, i ragazzi dovevano essere uguali, quindi l'impossibilità di essere normali era un vero regalo. Certo, bruciava la vita più facilmente, più velocemente, però era un vero regalo.
In questa impossibilità di essere normali di Kerouac c'erano anche le sue celebri uscite pubbliche, che lasciarono più volte tutti basiti. Non so se lei ricorda l'episodio all'Hunter College Playhouse, dove c'era una conferenza sulla B-Generation e fra i relatori C'era anche Kerouac che si scagliò contro il direttore del New York Post e definì lui e gli altri presenti un gruppo di merde comuniste che volevano la sovietizzazione dell'America.
Appunto, vorrei rubricare anche questa cosa con sotto la frase nessuno è perfetto, il buon vecchio Billy Wilder viene sempre in soccorso. Vuol dire, è chiaro che si trattava di una personalità geniale e disturbata, quindi anche nella visione sociopolitica non era, come dire, non era certamente l'analista più fine di quello che era la realtà del momento. Era un individualista e di conseguenza mi pare che tutto questo si spieghi molto bene.
Stiamo per concludere questa chiacchierata su Kerouac e voglio rigirare a Irene Bignardi una domanda che lei stessa si era già posta. Era il 2002 quando scriveva: ce la farà Francis Ford Coppola a portare a termine il progetto più volte annunciato di fare un film dal grande libro di Kerouac?
La risposta per ora, come sappiamo, 4 anni dopo è no. A parte che Coppola, quanto sembra, si sta ora dedicando soltanto a fare i suoi buonissimi vini e ad assistere la sua più che rampante figlioletta. Per ora comunque il progetto continua a essere un progetto e forse appunto come Cent'anni di solitudine, come Il giovane Holden, anche questo libro decisamente epocale è destinato a restare un libro. Francamente non è che sia una cosa di cui dobbiamo essere tristi, visto la qualità del cinema al momento.
Sì.
Quindi se lo facesse Coppola magari qualcosa di buono uscirebbe, ma il fatto che non lo voglia fare dice molto sulla difficoltà di farlo e quindi sul fatto che forse è meglio che resti un bellissimo libro.
Irene Bignardi, grazie per essere stata con noi.
Grazie a lei, arrivederci.
Io vi saluto, non prima di aver ringraziato anche Francesco Pannofino, che da questa edizione non è più soltanto una delle voci più importanti dei nostri sceneggiati, ma è anche il regista della Storia in Giallo. Un ringraziamento anche alla curatrice Diana Vinci, a Chris Rifurgiato per le ricerche letterarie, ad Alessandro Molinari per le musiche originali e a Manuel De Lucia che cura la regia delle nostre interviste. Da Antonella Ferrera, tutti appuntamento a sabato prossimo alle 16.52 su Radio 3.
Le voci di oggi erano quelle di Daniela Barra, Mario Bombardieri, Alberto Rossatti, Riccardo Rossi e Francesco Pannofino nel ruolo di Jack Kerouac. Per riascoltare le puntate precedenti visitate il nostro sito www.radio.rai.it/radio3/la storia in giallo, dove è attivo il servizio di podcasting. Per scriverci il nostro indirizzo di posta elettronica è lastoriaingiallo@rai.it. Thank you.